Ho detto ripudia.
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 Ho detto ripudia.
Un podcast, anzi un podcast, di Claudio Iampaglia e Giuseppe Mazza, in collaborazione con Emergency.
Giù dal piedistallo.
Nelle prime due puntate abbiamo visto come rispetto al mai più guerre, figlio dell'orrore dei milioni di morti di due guerre mondiali in 40 anni, siamo oggi in una nuova fase.
Con l'invasione dell'Ucraina, l'establishment occidentale, politico, militare e industriale sembra unanime nel dirci che la guerra è un'opzione per il futuro dell'Europa. Un'escalation di dichiarazioni sempre più belliciste e terrorizzanti, di cui Ursula von der Leyen è una delle principali protagoniste. A fine febbraio 2024 ci ammoniva: la guerra non è impossibile, dobbiamo armarci. Mentre all'inizio di marzo del 2025, dopo le telefonate di Trump a Putin e la cacciata di Zelensky dalla Casa Bianca, commentava: dobbiamo urgentemente riarmare l'Europa, dobbiamo prepararci al peggio.
Ancora più netto il pensiero del presidente polacco Donald Tusk.
So che sembra devastante, soprattutto per le generazioni più giovani, ma dobbiamo abituarci mentalmente all'arrivo di una nuova era, l'era prebellica. La guerra non è più un concetto del passato, è reale e l'Europa non è pronta.
Per rendere concreto il suo pensiero, ha chiesto al Parlamento di Varsavia di uscire dalla Convenzione di Ottawa, quella che vieta la produzione, l'uso, lo stoccaggio e la vendita delle mine anti-uomo. La Lituania si è già ritirata invece dalla Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo. Sembra che si stiano preparando al peggio, no?
Ma come inizia una guerra? Nella storia recente si comincia col difendere la sopravvivenza stessa dell'Occidente e si finisce, decenni dopo, con la perdita di intere generazioni e paesi, oltre che della guerra.
Prendiamo l'Afghanistan, colpito nel 2001 da un'operazione militare per snidare Al-Qaeda e uccidere Osama Bin Laden dopo l'attacco alle Torri Gemelle di New York. Doveva essere una guerra lampo, ma dopo due anni l'operazione diventa una missione, Enduring Freedom, cioè libertà duratura. E 10 anni dopo, le truppe della coalizione occidentale si ritirano sconfitte dall'Afghanistan, dopo aver impiegato quasi 500.000 di soldati sul terreno e soprattutto dopo quasi 200.000 morti.
La NATO ha perso con i talebani per tanti motivi. Uno dei principali è che la guerra non è uno strumento di risoluzione dei conflitti, cioè non porta alla democrazia e nemmeno allo sviluppo. In fin dei conti è questo il motivo per cui la guerra non gode di alcun consenso popolare. Cioè le persone semplicemente sanno che non migliora in niente la loro vita.
E tuttavia rimane, soprattutto nelle classi dirigenti occidentali, lo schema della Seconda Guerra Mondiale, cioè di una guerra che libera forze economiche, consente l'espansione dei mercati. Un mondo, questo sì, inattuale e distante.
Eppure, come abbiamo visto, ritorna la richiesta ai cittadini di passare a una mentalità di guerra.
E allora vi raccontiamo come si costruisce questa propaganda, quanto sia antidemocratica e quanto sia fallimentare, anche se viene espressa con una certa sicumera.
Tra gli attori della propaganda di guerra ci sono ovviamente i militari, che vengono utilizzati come veri testimonial. Successe con le guerre mondiali del Novecento. Gli americani ebbero il generale Pershing o Eisenhower. In Francia c'era il maresciallo Pétain e poi De Gaulle. In Inghilterra c'era Horatio Kitchener, l'inventore dei campi di concentramento durante la guerra anglo-boera. E in Germania quel Hindenburg che completò la carriera nominando Hitler cancelliere.
Oggi i militari compaiono sempre più sui nostri media con le loro divise e le loro stellette, permettendosi affermazioni che meriterebbero una reprimenda politica o almeno dovrebbero essere portate in Parlamento per alcune verifiche democratiche.
Prendiamo il capo di Stato Maggiore della Marina, Enrico Credendino, che due volte, prima sulla Stampa e poi sulla Repubblica, dice con malcelata eccitazione:
abbiamo fatto fuoco contro bersagli nemici per la prima volta dal 1945. Siamo pronti a tutto. Gli ultimi attacchi sono avvenuti 4 settimane fa. Uno sciame formato da droni e da un missile cruise è stato respinto dal cacciatorpediniere Duilio coi suoi missili e da una squadriglia di velivoli americani diretti dalla nostra nave. Questo sforzo può durare per 3-4 anni, non oltre.
A Cipicchia. Quindi l'Italia, noi tutti, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, stiamo sparando a un nemico in una vera e propria guerra. Non lo sapevamo, ma forse non è chiaro nemmeno al Parlamento.
L'ammiraglio si riferisce infatti alla missione Prosperity Guardian, guardiana della prosperità, varata a fine 2023 dall'Alleanza Marittima che raccoglie 39 paesi. Per proteggere nel Mar Rosso le navi commerciali all'inizio israeliane, ma poi in generale occidentali, attaccate con missili e arrembaggi dalle milizie yemenite Houthi. In realtà non tutti i paesi ci partecipano davvero, e questo è molto importante da sottolineare, perché, ad esempio, l'Italia aveva annunciato lo schieramento nel Mar Rosso delle proprie navi al di fuori della struttura di comando dell'operazione Prosperity Guardian, proprio perché non è prevista la nostra partecipazione ad alleanze militari che sparano senza un mandato ONU o senza un chiaro riferimento al peacekeeping, ovvero al mantenimento della pace. Meglio non discuterne allora e nascondere i bossoli sotto il tappeto.
L'affermazione dell'ammiraglio Credendino è discutibile anche da un altro lato, quello militare, perché non è la prima volta che spariamo contro dei nemici dal 1945. L'Italia ha partecipato a molte guerre, chiamate missioni, spesso di pace, in questi ultimi 30 anni, l'Afghanistan in primis, ma prima anche in Iraq, dove abbiamo una storia da ricordare.
Siamo nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1991. Il maggiore Gianmarco Bellini, pilota, ed il capitano Maurizio Cocciolone, navigatore, decollano dall'aeroporto di Al Dhafra, negli Emirati Arabi Uniti, a bordo del loro Tornado, con uno squadrone di caccia bombardieri statunitensi, britannici, francesi, canadesi e sauditi per la prima missione che li vedeva impiegati nello spazio aereo del Kuwait da difendere contro l'invasione dell'esercito iracheno di Saddam Hussein.
In quella prima notte di guerra, la missione occidentale era bombardare depositi di armi a Kuwait City e i nostri due aviatori furono gli unici a riuscirci. Nessun altro dei 37 bombardieri in volo riuscì a effettuare il rifornimento. Gli italiani quindi proseguirono da soli, sganciarono le bombe, ma furono simultaneamente colpiti dalla contraerea irachena di fabbricazione statunitense. A quel punto si lanciarono col paracadute in territorio nemico. Nessuno sapeva se fossero sopravvissuti, ma Cocciolone, 2 giorni dopo, riapparirà in TV. E questo è il servizio del TG2 dell'epoca, condotto da Mimmo Liguoro, che dà la notizia.
Guerra del Golfo, i prigionieri esposti alla TV irachena. Da qualche ora un nuovo drammatico elemento si è inserito nello scenario della guerra. I piloti alleati fatti prigionieri dagli iracheni e la loro sorte. Da ieri sera sappiamo che tra i prigionieri c'è il capitano Maurizio Cocciolone. Dunque, uno dei nostri 2 connazionali dispersi è vivo. È apparso, come molti altri, nelle sue condizioni, alla TV di Baghdad. Vi proponiamo questo documento per dovere di informazione. Accanto alla certezza che il nostro connazionale è vivo, questo filmato ci trasmette anche sensazioni amare. Molte parole dei piloti sembrano rispondere ai disegni propagandistici del regime di Baghdad, una tecnica che ricorda quella già sperimentata sui prigionieri americani in Vietnam. Ma ecco le immagini, con la voce del capitano Cocciolone che risponde all'interrogatorio.
Può dirci il suo grado, nome e nazionalità?
Sì. Okay, my name is Maurizio Cocciolone and I'm a captain from the Italian Air Force.
I due piloti furono prigionieri per 47 giorni, pestati, minacciati di morte durante gli interrogatori e spesso sedati, ma la loro storia è emblematica perché sono gli unici militari italiani prigionieri di guerra, a conoscenza dell'opinione pubblica, dalla Seconda Guerra Mondiale. Ma anche perché, non essendo l'Italia formalmente in guerra con l'Iraq, non furono mai dichiarati davvero prigionieri di guerra dallo Stato italiano. E infatti, nel loro stato di servizio non compare alcuna detenzione da parte del nemico, ma solo la generica definizione a disposizione del comandante di corpo.
Alla fine della carriera, Bellini verrà premiato con la qualifica di generale. Ora vive negli USA, dove ha aperto un ristorante. Mentre il tenente colonnello Cocciolone, più inviso ai vertici militari proprio per il video in cui fu esposto al mondo come prigioniero, riuscirà a partecipare anche alle missioni militari italiane in ex Jugoslavia e in Afghanistan.
Diversamente dai due piloti che si sono salvati, altri 176 militari italiani, secondo il Ministero della Difesa, sono morti in missioni militari all'estero. Noi ne abbiamo contati più di 240 invece, ricomprendendo anche uomini dei servizi segreti, ausiliari e un'infermiera. Lo Stato italiano li dovrebbe ricordare ogni 12 novembre, data della strage nella base irachena di Nassiriya, in cui morirono 28 persone, 19 erano nostri soldati. Anche quest'anno il governo li ha ricordati, ma nel messaggio del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, vengono citati solo i caduti di Nassiriya e poi ringraziati i militari attualmente al lavoro sugli scenari esteri. L'Italia non dimentica, ha detto Meloni. Insomma.
Le missioni militari italiane sono cresciute enormemente proprio dagli anni 90, affiancandosi più all'operato della NATO che a quello dell'ONU. In termini di mezzi e uomini sono decuplicate. Quest'anno ci costeranno 1.800 milioni di euro. In Europa monitoriamo ancora le acque albanesi, controlliamo i confini tra Serbia, Macedonia, Albania, siamo ancora in Bosnia, in Kosovo e sul confine moldavo-ucraino. Poi c'è il Medio Oriente, che ci vede presenti nei territori occupati palestinesi, nel Sinai e nel sud del Libano. In Africa siamo in Chad, in Congo e nei territori sahrawi e ancora in Asia, sul confine indo-pakistano. Dovremmo essere anche in Darfur, dove il conflitto è tornato talmente violento da rendere impossibile una nostra presenza militare, ma c'è Emergency, come vi abbiamo raccontato nel primo episodio, con i suoi ospedali.
Nel Mar Rosso, come abbiamo visto, le nostre navi militari sparano perché le nostre merci viaggino liberamente. Altra plastica contraddizione? Per nulla, se diamo retta al patron del calzaturificio Valle Verde di Voghera, che è stato intervistato dal Foglio.
Quella è nata nel Mar Rosso una guerra commerciale che punta ad alterare le regole globali. Perciò l'Italia, con l'Europa, deve fare tutto ciò che è necessario per ristabilire un equilibrio. Produciamo il 70% delle scarpe in Europa, ma un terzo di semilavorati e prodotto finito arriva da paesi come Cina, Bangladesh, India e Pakistan. Per noi, il blocco del transito delle navi dal canale di Suez si traduce in un danno potenziale rilevante. Per questo riteniamo che sia il nostro governo, sia l'Unione Europea, dovrebbero immediatamente intervenire, anche militarmente, per garantire gli interessi commerciali dell'Italia e della stessa Europa.
L'idea che lo Stato italiano debba mandare a sparare le sue navi nel Mar Rosso per difendere gli interessi di una fabbrica di scarpe è davvero oltre la nostra Costituzione e il buon senso in assoluto. Stiamo parlando di tomaie che le imprese italiane comprano a basso prezzo dall'Asia e che devono arrivare in Italia per essere finite e marchiate come Made in Italy. E rischiano però di arrivare con qualche settimana di ritardo. Non sembra una tragedia, tanto più che lo stesso imprenditore aveva dichiarato orgoglioso, sempre al Foglio, giusto un anno prima, che non comprava nulla in mercati lontani, preferendo il near shoring, cioè l'approvvigionamento nei paesi vicino. Ora però vuole che le sue tomaie asiatiche vengano difese dalla Marina Militare. Capite che qualcosa non funziona, no? Anche nel giornalismo.
Tornano di moda le guerre commerciali, i dazi e le scorte militari ai commerci. Ma per affermare la supremazia delle scarpe italiane abbiamo davvero bisogno di fregate e cannoni?
Il punto è che oltre ai carri armati, ai pattugliatori, ai missili, siamo oggi entrati nella dimensione della guerra totale, sempre più tecnologica ed invasiva. Pietro Parrino, direttore delle operazioni sul campo di Emergency, il dipartimento dove si progettano e si gestiscono gli ospedali, gli ambulatori e i progetti come la nave che salva i naufraghi nel Mediterraneo, insomma il cuore operativo della ONG, si è fatto già sul campo un'idea di come saranno le prossime guerre.
E le prossime guerre saranno guerre che coinvolgeranno tutti, perché viviamo tutti insieme, non solo mondi separati come quelli che erano una volta. Da un lato c'è questa guerra super tecnologica dove un satellite di Starlink è in grado di vedere quando ti alzi, quando vai a dormire, se ti accendi il caffè, se ti accendi la macchina. Ho 6.000 al momento satelliti di Starlink nello spazio, ne vogliono arrivare al doppio, a 12.000. C'è una capacità di monitoraggio che è un altro dei problemi delle nuove guerre, e cioè non c'è più la sorpresa. È una guerra che può arrivare ovunque perché non si ferma al fronte. Coi droni non c'è fine. Penso che solo uno scrittore di fantascienza possa arrivare a pensare dove si possa arrivare, perché puoi pensare, capito, a fasci, a centinaia di migliaia di droni che arrivano su una città e ognuno ha il suo target specifico, la sua finestra specifica fotografata dentro la quale deve entrare e esplodere. I sistemi di protezione di tutte queste cose, il modo in cui i droni si parlano tra di loro, gli altri parlano con i droni, stanno tutti evolvendo, perché questa guerra ci sarà da sotto, da sopra, dallo spazio. Gestiamo 4 ospedali di traumatologia, 3 in Afghanistan e 1 in Sierra Leone. Gestiamo una maternità, quindi un'ostetricia, ginecologia e neonatologia in Panjshir. Abbiamo un'attività ridotta in Sudan per colpa della guerra, ma comunque è attivo un centro di cardiochirurgia e 3 pediatrie, una Niala, una Port Sudan e una nei campi profughi di Mayo, che è nei dintorni di Khartoum. Poi abbiamo un centro di chirurgia pediatrica che è stato anche questo costruito in accordo e in cofinanziamento con l'Uganda. E poi abbiamo un centro protesi a Sulimania, che è, diciamo, quello che è rimasto di tutto l'intervento del Kurdistan e quindi degli ospedali di prima di chirurgia di guerra e di traumatologia, che poi sono stati passati al paese perché il personale di quegli ospedali si è costituito in cooperativa e lo ha preso in mano. Non solo ospedali, perché in Afghanistan abbiamo centri di basic healthcare che sostanzialmente hanno un compito di supportare a livello territoriale la popolazione nelle malattie più comuni, e lì abbiamo una cinquantina di centri. Inizialmente sono nati come centri di pronto soccorso. Chi veniva ferito durante la guerra veniva portato lì, stabilizzato e poi portato nei rispettivi ospedali. E piano piano, con la pace che è arrivata in Afghanistan, abbiamo attivato anche questo programma di basic health care. E sono 50 che sono tra il Panjshir, la zona di Kabul e la zona dell'Helmand. E poi supportiamo 2 orfanotrofi, uno femminile e l'altro maschile, e sempre le prigioni. Un elemento fondamentale, per soprattutto quando si tratta di guerra, per incontrare quelli che sono dall'altra parte. E poi siamo entrati in Ucraina, è un lavoro completamente diverso, perché in Ucraina noi ci occupiamo, diciamo, della parte di popolazione che è rimasta sui territori che sono abbastanza a ridosso del fronte. Noi cerchiamo di tenerci sempre oltre i 30-40 km dal fronte, perché è il raggio del tiro dell'artiglieria. A Gaza, invece, che è l'altro progetto che stiamo affrontando, che prima abbiamo incominciato a collaborare con un ambulatorio che era già presente, e poi abbiamo aperto il nostro perché noi eravamo in attesa della deconfliction di quel terreno, che ci ha messo mesi ad arrivare. Deconfliction significa sostanzialmente comunichi alle autorità militari le tue posizioni, le coordinate di dove sei, illumini il più possibile il luogo, lo segni in maniera che sia visto. Nel caso invece di Israele, tu devi indicare alle autorità israeliane dove tu ti vorresti fermare o lavorare, e le autorità israeliane ti dicono se è possibile farlo rispetto ai possibili target o motivi di interesse militare che ci sono intorno all'area. A Gaza era stato stabilito una zona umanitaria, diciamo era la zona sul mare, quindi era una zona molto sabbiosa dove non dovevano esserci tunnel sotto, era per quello che li ha spostati lì. Nella prime due settimane del nostro ingresso i nostri si sono spostati praticamente quasi giornalmente, perché gli israeliani comunicano l'interruzione del riconoscimento di quella zona umanitaria, ti dicono entro 4 ore te ne devi andare perché noi lì abbiamo dei target e stiamo arrivando. I civili all'interno del territorio di combattimento sono considerati nemici. Un'equazione che non avevo sentito da tanti anni e che è abbastanza terrificante.
Torniamo indietro nel tempo, 1915. Stati Uniti, il paese non partecipa ancora alla Prima Guerra Mondiale, ma dopo alcuni episodi che colpiscono cittadini americani, il presidente Wilson, eletto nel nome della neutralità, assume iniziative diplomatiche ostili verso la Germania e nel budget federale vengono diminuiti i fondi per i produttori di latticini, mentre aumentano quelli per l'industria delle armi. Ed è lì che il segretario di Stato, William Bryan, rassegna le dimissioni dicendo di volere più burro e non più cannoni. Burro o cannoni è un'alternativa potente, suggestiva. Non a caso uno dei massimi gerarchi nazisti, Hermann Göring, dirà: «Le armi ci renderanno potenti, il burro ci farà solo ingrassare». Da lì il tema si è evoluto in tante formulazioni e una delle più recenti è stata proposta dall'ex banchiere centrale europeo ed ex presidente del Consiglio Mario Draghi.
Ci chiediamo se il prezzo del gas possa essere scambiato con la pace. Ecco, questo è quello che vogliamo. Vogliamo che, di fronte a queste due cose, cosa preferiamo? La pace oppure stare tranquilli col termosifone acceso, anzi ormai l'aria condizionata accesa tutta l'estate? Io la metterei in questi termini. E lei cosa si risponde su questo? Preferisce la pace o il condizionatore d'aria acceso?
Non si tratta qui di paragonare Draghi a Göring, ma di vedere semmai come il discorso di guerra ricorre e torna sempre a utilizzare le stesse leve. Nella retorica e nei tentativi della propaganda bellicista di questi anni torna il tema di uno stile di vita la cui difesa vale ogni trincea. Abbiamo visto che il Prosperity Guardian, citato prima, non fa che ripetere questo. È il nostro carrello della spesa, sono i nostri comfort, i nostri standard, insomma la nostra quotidianità a essere minacciati, ed è in loro difesa che dobbiamo mobilitarci. Ma siamo proprio sicuri che la nostra vita comune sia costruita con la guerra, che tutto sia ancora come secoli fa? Così ancora oggi la guerra viene presentata come un fatto inevitabile davanti al quale non ci si può sottrarre.
Naturalmente dire non c'è alternativa vuol dire, per i propagandisti, cercare di prendere le redini della storia, quella con la S maiuscola, e strapparla di mano ai popoli. I popoli che hanno scritto ripudio in Costituzione, che a ogni sondaggio rispondono che la guerra non gli interessa e non la vogliono. Perché è qui il baco di tutta la propaganda di guerra. Senza le persone, la guerra non si può fare.
Stefano Pontecorvo, presidente dell'industria Leonardo, recordman della borsa in Italia di quest'anno, grazie alle commesse militari pubbliche, il 10 luglio scorso lo ha detto in maniera chiara e semplice.
Per 3 decenni, dopo la fine della Guerra Fredda, il vecchio continente ha potuto godere dei dividendi della pace, dedicando le risorse della difesa risparmiate al rafforzamento del welfare. Oggi questo è un lusso non più sostenibile.
Vivevamo nel lusso, dunque. Godevamo di doni che non ci possiamo permettere? Caro Pontecorvo, il welfare, le pensioni, la scuola pubblica, la sanità e tutto questo sono conquiste ottenute da generazioni di lotte. Appartengono alle persone perché le hanno ottenute. Non sono gentili concessioni. Ma in fondo questa dichiarazione è una plastica espressione di come le élite concepiscono la guerra, cioè come un destino popolare, mentre altri, ben distanti, si occupano di far quadrare i conti. Da un lato la gente che si arrabatta, cerca di sopravvivere e si uccide a vicenda. Dall'altro il business dei piani alti. D'altronde il ministro della difesa è colui che è stato portavoce delle industrie di armi italiani per anni.
La questione riguarda tutta l'Europa, ovviamente. Così in Germania Armin Papperger, l'amministratore delegato di Rheinmetall, il gigante tedesco della produzione di armi, nonché socio di Leonardo nella produzione dei nuovi carri armati, come vi abbiamo raccontato, può dire candidamente al Financial Times:
fino a qualche mese fa ci volevano bandire, dicevano che eravamo cattivi, che la nostra industria era dannosa. Adesso ci cercano tutti.
Il fatturato è più che raddoppiato negli ultimi 5 anni e per quest'anno le cifre sono sbalorditive, con una crescita attesa del più del 30%.
Papperger ci offre un'altra lettura del momento politico dell'Europa, che investe tanto nel suo business ma evidentemente non riceve in cambio altrettanta fiducia. Ecco infatti come commenta le quanto mai difficili relazioni atlantiche tra Europa e Stati Uniti.
Se i genitori cenano, i bambini devono sedersi a un altro tavolo. Gli Stati Uniti stanno negoziando con la Russia e nessun europeo è seduto al tavolo. È diventato molto chiaro che gli europei sono i bambini. Se non investi, se non sei forte, ti trattano come se fossi un bambino.
Bisogna, con un po' di ironia, essere grati ad Armin Papperger per la chiarezza di questa dichiarazione. Per lui, chi opera per la pace, per le soluzioni diplomatiche, non è qualcuno che semplicemente ha un'opinione differente. È un inetto, un incapace di badare a se stesso. E si può capire che lui la pensi così. Le armi sono la sua vita, la sua ricchezza. Dall'alto di quel ricco piedistallo il paternalismo viene facile. Ma Papperger e i signori della guerra potranno forse accettare un'altra verità. E cioè che ci sono al mondo molte persone adulte, molti milioni di persone adulte, che hanno capito benissimo quali siano gli interessi in gioco, quali capitali si muovono e che cosa l'industria delle armi stia cercando di fare. Però semplicemente non pensano che tutto questo valga la vita degli innocenti. Questo forse li rende ridicoli agli occhi di Papperger, ma poco male. Loro pensano che la pace valga di più e che se la produzione bellica fa un po' meno profitti, non è poi un grande problema. L'economia di un paese ha tanti modi per crescere. Ma è chiaro, un intero apparato industriale è in festa, non vedeva l'ora. C'è solo un problema, ripetiamolo. Senza le persone la guerra non si può fare e la propaganda, nonostante tutta la sua pressione, non sta funzionando al punto da fargliela desiderare. Vedremo cosa succederà, lo racconteremo. Intanto tutto quello che possiamo dire e fare è in una semplice parola che la nostra storia ci ha consegnato: ripudia.